In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Parleremo di buone notizie dal continente nero, ascolteremo diverse testimonianze. Intanto sentiamo il Cardinal Sarr, arcivescovo di Dakar in Senegal, uno dei partecipanti al Sinodo dei Vescovi per l'Africa in corso in Vaticano.
Je dis que les bonnes nouvelles que nous enregistrons dans l'Afrique aujourd'hui sont de deux ordres.
Io dico che le buone notizie che sentiamo in Africa oggi riguardano due ambiti. In primo luogo, il rinnovamento della Chiesa. Questo è stato un aspetto molto sottolineato negli interventi del Sinodo. La Chiesa in Africa è in crescita, sia dal punto di vista del numero dei fedeli, sia dal punto di vista delle vocazioni. E poi è in crescita anche nella qualità della vita cristiana. C'è l'approfondimento della vita cristiana, della fede e la consapevolezza che noi cristiani d'Africa dobbiamo scoprire Gesù per modellare la nostra vita sul Vangelo.
La foi chrétienne se poursuit e la conscience che nous avons, nous chrétiens d'Afrique, de devoir toujours mieux découvrir Jésus-Christ pour que notre vie soit davantage ancré sur son évangile, cette conscience est grandissante.
Per quanto riguarda l'ambito politico, economico, sociale del continente, dobbiamo riconoscere dei progressi nei diversi paesi. La democrazia, per esempio. Abbiamo visto paesi in cui le elezioni si sono svolte in un buon clima e i risultati sono stati rispettati e si è avuta anche una certa alternanza al potere. Adesso, in certi paesi africani, si registra un reale progresso economico. Non possiamo fare altro che chiedere che questa tendenza permanga. L'altro giorno il direttore della FAO ci ha detto che ci sono molti paesi africani dove la produzione agricola è in crescita e che questi paesi camminano verso l'autosufficienza alimentare. Ci sono paesi dove le commissioni sulla riconciliazione hanno permesso una certa pace, soprattutto degli spiriti e dei cuori, che serve per rafforzare la pace sociale e per far sì che le forze vive del paese possano partecipare allo sviluppo del paese stesso.
Malheureusement, nous savons que il y a aussi des mauvaises nouvelles qui demeurent et qui nous préoccupent durant ce synode.
Ci sono ancora delle forti preoccupazioni, ma cercheremo nei prossimi giorni di trovare delle azioni concrete su cui impegnarci nei nostri paesi per promuovere la giustizia affinché tutti i figli d'Africa possano lavorare allo sviluppo del continente.
Une plus grande promotion de la justice, une plus grande promotion du développement pour que un peu partout la paix règne réellement et que tous les enfants de l'Afrique puissent s'adonner à l'œuvre essentielle de travailler à développer leur pays.
Rose, buongiorno.
Buongiorno.
Tu sei una partecipante al Sinodo dei Vescovi Africani in corso in Vaticano. Partecipi come uditrice, sei africana, sei una laica.
Sì, sì,
e
sì.
E vieni da?
Da Luganda, da Kampala, dentro il cuore dell'Africa, dentro il mezzo, al centro, una piccolissimo paese, però è anche la pera dell'Africa.
Perché?
Perché Luganda alla fine è sempre verde.
C'è un buon clima allora.
C'è un buon clima, poi certi posti sono 2000, per esempio a Kampala è 1200 metri.
Però quindi c'è una varietà anche di paesaggio.
Sì, sì, la temperatura è massima 28.
E già questo insomma è una bella cosa, no? È una buona notizia.
Una buona notizia, poi è come clima, acqua, c'è tutto, c'è il Nilo, c'è
la vegetazione?
Sì. Sì, bello. Infatti lo chiamano lo Svizzera dell'Africa. Tranne nei paesi vicino in Kenya e Sudan. Mm-hmm. Però negli altri posti non si muore di fame. In 3 mesi tutto ciò che metti sotto è già cresciuto. Era terra fertile.
Che cos'è il Meeting Point International a Kampala?
Meeting Point International, noi curiamo i malati di AIDS e i loro orfani.
Tu sei responsabile di questa struttura?
Sì, sì, sì.
Quando è stata avviata? Quando è stata messa su?
Nel 92, a ottobre. Uganda è proprio un paese piccolo, non ha tanto di ricchezza da difendere dall'inizio quando è arrivato il virus. Il presidente l'ha denunciato pubblicamente e mentre gli altri paesi nascondono per la ricchezza, per i turisti, tutto così. Invece il nostro presidente proprio ha combattuto e è stato aperto, così anche i cittadini hanno proprio combattuto contro la cosa, l'AIDS. L'ha iniziato con 18%. Mm-hmm. Adesso siamo arrivati a 4.
È bello il nome, Meeting Point, punto di incontro.
È un punto di un punto di incontro, ma la cosa importante è proprio la valorizzazione della vita umana.
Spiegaci meglio, che cosa succede, come funziona?
Guarda, prima di tutto è accogliere l'uomo come uomo, un uomo che ha un valore che non è definito dall'AIDS. Una volta che proprio l'hai guardato così e poi fai tutto ciò che gli altri progetti fanno, gli dai le medicine, gli dai da mangiare, e curi i suoi figli. Però la prima cosa è proprio guardare con lo sguardo dicendo che non sei definito dai virus, sei definito del valore a cui sei fatto.
E questo già è una guarigione.
Tu immaginati, anche se ti do la cura che ti cura completamente, però ti tratta come una cosa, non penso che guarisci, anche se la malattia è inguaribile.
Certo.
Se la malattia è guaribile, perché alla fine se un paziente ha la malaria o raffreddore, lo butti lì, è come dare a un cane, non è che non riprende neanche quelle medicine.
Quante persone sono passate attraverso questo centro?
Adesso stiamo aiutando 2.000 pazienti e 2.500 bambini orfani, cioè da 0 età fino a 25.
In quante persone lavorate?
Siamo in 50. Siamo in 50 più 10 donne che, per esempio, abbiamo una casa dei bambini orfani abbandonati. E abbiamo anche 18 volontari che non sono pagati, che vengono a lavare, stirare e anche a fare giocare i bambini.
Che tipo di esperienza è per voi questa?
Quello che vengono lì a lavorare gratis, anzi vanno via loro contenti, perché proprio trova la gente anche più contenti di loro, che uno scopre che non è definito dalla malattia, della povertà, neanche dalla morte. E come tanti vanno via dicendo: guarda, questo è lo sguardo del Meeting Point, è contagioso.
Certo, contagioso alla rovescia, ovviamente.
sì, contagioso alla rovescia.
Al
perché
contrario.
Tornano indietro quando sono contenti e vanno via dicendo: anch'io ho imparato come trattare i miei figli e il mio marito o la mia moglie.
Questa esperienza come si inserisce in un discorso di fede?
Guarda, un uomo che vive la fede cambia e diventa un punto di cambiamento per tutti. Infatti dove c'è la fede è la fine della schiavitù. Se uno ha la fede e proprio non cambia lo sguardo, vuol dire che non...
Che non ce l'ha veramente.
Non ce l'ha veramente.
E quindi non può nemmeno trasmetterla.
E come puoi? Ma la fede proprio si trasmette vivendo. Non si predica la fede.
Dici.
E attraverso anche la sua persona. Un uomo di fede è un uomo cambiato, un uomo nuovo. perché ha un modo nuovo di trattare le cose, ha un nuovo nuovo di amare, di abbracciare, anche di mangiare.
Questo nel tuo paese lo stai sperimentando?
Sì, sì, sì. Lo sto sperimentando anche guardando Papa come si comporta con i suoi amici, i suoi nemici, e proprio è questa commozione che uno si guarda e dice: è possibile anche per me.
In Uganda quanti sono i cristiani?
Guarda, in Uganda sarà 80% i cristiani.
Mm-hmm. Ma ci sono esperienze anche di collaborazione tra diverse religioni?
Non tanto collaborazione, però noi non è così forte. Vede, con cattolica ha già sposato musulmano, musulmano ha sposato cattolico.
Sì.
E tranne questi gli ultimi tempi che stavano arrivando, tipo di musulmani che non avevamo mai visto. Però noi ci vivevamo, erano nelle nostre vicini o anche i nostri parenti.
Rosa, questo esperimento che ormai è diventata una realtà così importante e consolidata in questo paese, il Meeting Point International, si può esportare anche in altre regioni dell'Africa?
Sì, adesso il Meeting Point è nel nord dell'Uganda, nel sud, al centro. Si può, è proprio una vivere riconoscendo il proprio valore. Aiuta l'altro. Anche se non è malata di AIDS, che tu sei grande e tu stesso sei responsabile, non sei ridotto dalla condizione, dalla povertà, dalla malattia o dalla situazione a cui ti trovi.
Esperienze del genere possono aiutare la pace e la riconciliazione tra i popoli, tra le diverse etnie, per esempio.
Più di così, perché proprio era coscienza di ciò che sei e diventa anche coscienza di chi è l'altro. Non lo puoi usarlo secondo i tuoi istinti, i tuoi piaceri egoistici, non puoi usarlo perché tu sei grande. E guarda che la fede deve penetrare tutti gli strati dell'uomo, che deve arrivare lì dove c'è la percezione delle cose, ma anche che rende anche ciò che era profano un bene per tutti.
In bocca al lupo, Rose, molti auguri e grazie.
Grazie anche a te.
Poesia, poesia. Sembra che non ci sia, tra gli incontri per caso, tra le braccia di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride e gioca coi sassi, sogna che può volare. E tutto questo è poesia. Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Ci prende la mano e ci porta lontano con lei. E non sei più il bambino che giocava coi sassi. Scopri di essere un uomo e tutto questo è poesia. Sembra che non ci sia, però senti una notte mentre piange nel buio per te. Le vorresti parlare, ma non sai cosa dire. È finito l'amore, e in fondo anche questo. E poesia.
Io saluto nei nostri studi Maria Dulce Araújo, giornalista del programma Portoghese per l'Africa della Radio Vaticana. Sta seguendo molto da vicino il Sinodo dei Vescovi per l'Africa in corso in Vaticano, giacché ricopre anche il ruolo di responsabile della divulgazione delle notizie del Sinodo per quanto riguarda proprio la lingua portoghese. Ben trovata, buon pomeriggio.
Grazie Antonella, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori.
Ne hai sentiti di interventi al Sinodo? Che effetto ti ha fatto ascoltare Rosa?
Molto gioioso, lei con questi bambini, quindi è uno degli esempi positivi delle luci che brillano sul continente africano nonostante i problemi che ci sono.
Una impressione generale da parte tua su questi lavori del Sinodo?
Guarda, è un'esperienza meravigliosa per me. Ringrazio molto la direzione della Radio Vaticana che mi dà questa opportunità, perché innanzitutto è una scuola per me di conoscere meglio l'Africa, il continente per il quale lavoriamo e che spesse volte non abbiamo conoscenze sufficienti per poter fare un'informazione adeguata alla situazione. Quindi da questo punto di vista è un'opportunità meravigliosa. E poi sentire tanti temi, vedere come i vescovi sanno anche scherzare in mezzo a questo ritmo intenso di presentazione delle loro relazioni, e trovo modo di scherzare, di essere gioiosi, quindi di rendere l'ambiente molto più gradevole a seguire i lavori.
E quindi c'è un clima anche di ottimismo?
Un clima di ottimismo senza ignorare i problemi ovviamente, ma c'è molto ottimismo sull'Africa, che è il continente della speranza, e i vescovi sono fiduciosi che anche da questo sinodo usciranno molte vie per affrontare appunto i problemi che ci sono.
Sabato prossimo, dopodomani, presso la Sala Marconi della Radio Vaticana, alle ore 16 si terrà il secondo di tre incontri sulla comunicazione in Africa e per l'Africa, promossi proprio dalla nostra emittente, dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Tu sei tra i coordinatori e i promotori di questo incontro, che sarà una sorta di tavola rotonda con diversi ospiti. Parlaci di questo incontro.
Quindi questo è il secondo incontro. Come dicevi, abbiamo già avuto un incontro il 2 ottobre sui nuovi paradigmi dell'informazione sull'Africa. In fondo cosa vogliamo dire? Che c'è la necessità di un'informazione più equilibrata e obiettiva sul continente africano, però ci sono difficoltà sia da parte di chi informa, in particolare da qui dal mondo occidentale, sia da parte dell'Africa nel mettere a disposizione l'informazione necessaria, gli elementi perché il giornalista o l'addetto alla comunicazione possa fare il suo lavoro. Allora noi con questo incontro vogliamo far incontrare le autorità ecclesiastiche, in questo caso con i giornalisti, per vedere come si può fare per costruire appunto questa informazione che possa essere utile allo sviluppo, al progresso dell'Africa. Quindi dopo quello del 2 adesso abbiamo questo di sabato, in cui parleremo in particolare della riconciliazione, pace, giustizia, le difficoltà che ci sono in questa materia e il ruolo che i media possono avere nel favorire la pace. E allora abbiamo invitato dei vescovi legati alle commissioni, le commissioni episcopali per la giustizia e la pace, in modo particolare della Repubblica Democratica del Congo, dove sappiamo che ci sono molti problemi in questo senso, anche della Guinea-Bissau, ma avremo anche un esempio più positivo del Benin, dove sappiamo che negli anni scorsi la Chiesa ha svolto un ruolo molto importante nella promozione delle conferenze nazionali di pace e riconciliazione. Poi ci sarà una seconda parte in cui dei giornalisti parleranno della loro esperienza esperienza in questo lavoro di uso dei media per la promozione della pace. In particolare abbiamo un giornalista della RAI che è Silvestro Montanaro, poi Jean-Léonard Touadi che è anche parlamentare, e due giornalisti di qui dalla Radio Vaticana che hanno molto a che fare con questa materia, anche che padre Joseph Ballong del programma francese Africa e la collega Linda Bordoni di inglese Africa. Poi speriamo di avere molto tempo per il dibattito, perché vogliamo sentire anche
e condividere
le persone che vengono, cosa ne pensano, e sono tutti invitati soprattutto a venire e dare il loro contributo.
Ricordo l'orario: dalle 16 alle 19 circa sabato prossimo in Sala Marconi presso la sede di Piazza Pia della Radio Vaticana. Riconciliazione, giustizia, pace, le parole cardini attorno alle quali si stanno svolgendo i lavori del Sinodo. A proposito di riconciliazione, ascoltiamo insieme questi due contributi. Si tratta di Monsignor Nzaka Mwita, vescovo di Mjumba, presidente della Commissione Episcopale per la Giustizia e la Pace. Siamo in Ruanda e sempre dal Ruanda ci giunge un altro contributo breve ma molto efficace, che va davvero al cuore della questione. Si tratta di Suor Genevieve Uwa Maria, suora di Santa Maria di Namur in Ruanda.
Le nouvelles au Rwanda sont très bonnes maintenant, il y a la paix.
Le notizie in Ruanda sono buonissime. C'è pace. Possiamo lavorare per la riconciliazione, però non dimentichiamo che veniamo dall'esperienza del genocidio, che ha lasciato molte ferite nei cuori, nelle famiglie. Ora comunque c'è la pace e la sicurezza delle persone è garantita. La riconciliazione è un'opera difficile, però l'abbiamo avviata e ci sono dei risultati. Ormai la gente può lavorare nei campi, può votare liberamente, si può viaggiare in tranquillità 24 ore su 24. Siamo molto felici dell'attuale situazione. La gente si rispetta, anche se ovviamente i problemi non mancano. C'è ancora gente che soffre, però possiamo sperare che tra un po' di tempo, se permarrà la sicurezza, potremo andare avanti.
La sécurité est assurée, je pense qu'on pourra aller de l'avant.
La justice, la paix e la riconciliazione sono possibili.
La giustizia, la pace, la riconciliazione sono possibili. Dove la gente si ama e cerca un avvenire migliore, tutto è possibile. Ecco il messaggio di oggi. Quando abbiamo la pace dentro di noi, tutto è possibile. Il Signore ci chiama a questo. La pace fa che la gente viva insieme e la fraternità è ciò che la gente attende, soprattutto i giovani di oggi.
E le jeunes, soprattutto le jeunes d'aujourd'hui.
La pace e la riconciliazione sono possibili e probabilmente attraverso una comunicazione efficace il lavoro è già abbastanza avviato e quindi si può contribuire meglio a questo scopo. Si è parlato di media, di mezzi di comunicazione, di mezzi di informazione a questo sinodo?
Sì, si è parlato di comunicazione in generale, non solo a livello interpersonale, quindi dialogo a diversi livelli per la riconciliazione, per renderla più, per facilitarla, ma si è parlato anche dei media come mezzi di larga diffusione e si è sottolineato non solo l'opportunità per la Chiesa di essere in questi mezzi, ma un dovere di essere in questi mezzi di comunicazione moderni per evangelizzare, educare le coscienze umane alla riconciliazione e alla pace. E quindi in questo senso i vescovi escono da questo sinodo incoraggiati a essere in maniera anche creativa, fare spazio nei media in maniera creativa e moderna, a formare dei giornalisti e agenti di comunicazione in modo che siano dei veri cristiani in questo mezzo, che diffondano, che siano veicoli della dottrina sociale, degli insegnamenti sociali della Chiesa, che non si scordi anche il mezzo più moderno che c'è, che è internet, perché l'Africa ha già molte radio comunitarie cattoliche che fanno questo servizio, però sappiamo che l'internet è un mezzo fenomenale di diffusione anche, e quindi i vescovi hanno sottolineato molto la necessità di formazione delle persone, perché appunto possono essere sale della terra e luce del mondo attraverso i mass media.
Tra l'altro, ecco, un altro argomento di cui so che si è parlato molto è quello delle donne. Tu sei una donna, abbiamo ascoltato Rose prima, abbiamo ascoltato questa suora del Ruanda. Più avanti, tra qualche minuto, ascolteremo un'altra donna africana che è nata in Burundi e ha messo su in Costa d'Avorio insieme al marito medico un ospedale molto particolare di cui parleremo più avanti. Allora, queste donne sono centrali in Africa, mi sembra di capire.
Sono centrali e devo dire che sono diventate centrale anche nel sinodo, perché dopo all'inizio c'era una certa timidezza di parlare di questo problema e alcune donne dicevano ma questo problema non viene fuori, invece poi è venuto una piena di è venuta una piena di interventi sulle donne e c'è stato una sia di vescovi che di donne uditrici, uditori che ci sono, gli altri uditori che ci sono nel sinodo, e c'è stata una suora molto che ha terminato il suo intervento in maniera molto carina, che ha fatto ridere tutti, e ha detto ai vescovi: prima di andare a letto ogni sera riflettete due minuti su cosa sarebbe la Chiesa senza le donne. E da lì anche è partita una serie di interventi che mettono la donna al centro, la necessità quindi di difendere la dignità della donna nella società ma anche nella Chiesa, di farle spazio nella Chiesa. Questo credo che è rimasto molto, molto chiaro. Quindi credo che questo sinodo segnerà una tappa importante nella vita della donna nella Chiesa africana e nella società, che sia religiose che laiche.
Ti ringraziamo molto, fiduciose, di questo messaggio che ci hai appena espresso. Grazie a Maria Dulce Araujo del programma Portoghese per l'Africa della Radio Vaticana. Ti restituiamo al tuo lavoro, adesso scappa in Vaticano per seguire i lavori del sinodo. Appuntamento, ricordiamo, sabato pomeriggio dalle 16 alla Sala Marconi della Radio Vaticana per questo incontro, tavola rotonda e dibattito promosso dalla Radio Vaticana e dal Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali sul tema riconciliazione, giustizia, pace, difficoltà e prospettive. Un po' di musica.
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, well, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. Just call up my name, and you know wherever I am, I'll spring, summer or fall. Yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, baby, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got.
Cosa di buono viene oggi dall'Africa? È la domanda di oggi, prima di ascoltare un'altra donna africana che si è fatta promotrice insieme a suo marito medico di un ospedale in Africa. Ascoltiamo un altro vescovo che sta partecipando al Sinodo dei Vescovi per l'Africa in Vaticano, e ci spostiamo dunque in Nigeria, Monsignor Martin Uzoukwu, vescovo della diocesi di Minna.
I live among Muslims and we work as brothers and sisters.
Io vivo in un villaggio tra i musulmani, lavoriamo come fratelli e sorelle. Il potere che abbiamo è il potere della preghiera. Anche se preghiamo in modi diversi, è come se pregassimo lo stesso Dio. E noi vogliamo che loro capiscano questo, che Dio è nostro Padre. Dobbiamo collaborare reciprocamente.
www.progettoafric.org www.progettoafric.org è il sito dove ci sono tutte le informazioni di questo progetto di cui ci sta per parlare Justin Gahama, a cui do il ben trovato. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, entriamo nel vivo di questo progetto che si è fatto realtà in Africa. Dove?
In Costa d'Avorio, esattamente a Degnama, una città che sta a 40 minuti da Abidjan.
Allora, tu sei nata in Burundi, hai sposato un medico italiano e insieme vi siete imbarcati in questa avventura. Raccontaci un po' com'è andata.
Ma in realtà io faccio parte di quelle persone che hanno studiato in Italia e volevano rientrare in Africa per fare, diciamo, per dare un po' di quello che avevano avuto, perché mi rendevo conto da sempre che quelli che se ne vanno poi non rientrano, tutte le ricchezze che dovevano riportare non rientravano mai.
Si disperdono.
E certo. E quindi l'Africa rimaneva vuoto lo stesso e io avevo la voglia di ritornare in Africa. Ho fatto i miei studi all'Università Gregoriana dai Gesuiti, quindi diciamo ho avuto una formazione molto buona che mi poteva permettere di dare un po' di quello che avevo avuto. Insieme al Cardinal Tonini eravamo riusciti a creare una radio in Burundi, una radio che era per la pace, come sai nel mio paese c'è stata la guerra. Mm-hmm. E nel frattempo conosciuto anche mio marito, che aveva la voglia veramente di rientrare in Africa, che aveva lo stesso spirito mio, ecco, di dare una mano a quelli che non possono. Ecco come in particolare abbiamo iniziato poi a cercare dei fondi insieme alla congregazione delle piccole suore missionarie della Carità.
È nato un centro sanitario in Costa d'Avorio. A chi si rivolge principalmente?
Questo si rivolge alle donne che non possono. È un ospedale ginecologo e ostetrico, in quanto mio marito è ginecologo. E lui, essendo stato in Africa prima di creare, diciamo, questa associazione poi che è stato creato, e, si era reso conto che c'era un bisogno, perché queste donne erano abbandonate a se stesse, perché non avevano accesso alle cure mediche. E potete immaginarvi, insomma, la nascita, che è un mistero, che ha bisogno veramente di essere assistito in qualche modo. Penso che per ogni donna che ha avuto un bambino sa che è un momento molto importante, e voleva fargli sognare un attimino creando un ospedale da sogno, ed è stato realizzato.
E adesso ecco com'è strutturato?
Allora, è un ospedale che ha 60 posti letti, che addirittura è diventato un punto anche di riferimento in Costa d'Avorio, in cui il ministro pure della sanità ci ha fatto veramente dei complimenti, e in quanto è stato un ospedale che è stato fatto in realtà in 5 anni per la ricerca dei fondi, però appena abbiamo cominciato a costruire ci ha voluto poco tempo, e funziona molto bene, nel senso che ogni mattina si vedono circa più di 60 donne che si avvicinano a questo ospedale, loro riescono a partorire in questo centro che è più di una clinica privata, diciamo, anche di qui, spendendo pochissimo.
E per voi che tipo di esperienza è stata? Che tipo di messaggio potete lanciare alla luce di questo sogno che è diventato realtà?
È che veramente l'Africa è abbandonata a se stesso, e in tanti momenti, ecco, uno riesce a vedere i momenti importanti, che magari l'Occidente riesce a dare qualcosa, oppure le organizzazioni internazionali riescono a fare, però manca molto. E una cosa importante che si è notato è che l'Africa è donna.
E ce ne siamo accorte dall'incontro di oggi, eravamo tutte donne praticamente.
Sì, sì. Cioè, senza le donne penso che veramente, pensa che nel caso della Costa d'Avorio, che poi si rivede anche in tanti altri paesi, che sono loro che cucinano, sono loro che vanno a lavorare nei campi, sono loro che poi devono tenere anche queste gravidanze, spesso molto ravvicinate, spesso arrivano all'ospedale da sole, quindi vengono senza avere manco i soldi, a volte bisognava cercare questo marito che a volte c'è, a volte non c'è, però lo stesso è sempre dignitosa. Sono donne con una dignità incredibile, tu li vedevi con un'eleganza, uno dice ma come, non possono economicamente, però per loro, ecco, un momento di orgoglio ce l'hanno sempre. E una cosa che non mi scorderò mai sono i momenti, diciamo, quelli difficili, magari quando succedeva che una donna non ce la faceva ad arrivare in tempo, e quindi in pochissimi casi è successo che magari un bambino non ce l'ha fatto. Tu vedevi queste donne veramente con una fede particolare, cioè certo, ci impegnano molto, perché loro in questo momento dicevi ma chissà come reagiranno. E bisogna notare che, essendo comunque un ospedale delle suore, perché ci sono le piccole suore missionarie che stanno operando fino adesso lì, che sono circa più di 10 suore che stanno sul campo, loro accettavano tutte le religioni. Quindi se venivano i musulmani, se venivano anche quelli che non credono, che magari non volevano, che ne so, il crocifisso nella stanza, oppure se avevano qualche problema, le suore sono sempre state disponibili. Quindi è stato
un segno di apertura, di dialogo interreligioso, la creazione, insomma, di ponti piuttosto che di barriere. Certo. Come ci raccontava Rose, che in Uganda ha messo su questo Meeting Point International per i malati di AIDS, sì. La fede fatta di opere, non tanto di buone parole, o meglio, sì. Non solo di buone parole e certo. Non solo di prediche. Adesso questo ospedale, dicevi, è affidato alla Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità, ma è diventato anche un luogo di incontro di medici specializzandi italiani che magari si recano là per imparare qualcosa e per prestare la propria esperienza, vero?
Certamente, ci stanno gli studenti dell'Università dell'Aquila che sono venuti, ma anche di Siena. Ogni volta che venivano, mi ricordo quando è successo insomma questo fatto del terremoto, uh-huh. Una specializzante ha detto: guardi, io rimango, doveva rientrare, ma rimango in quanto questa esperienza mi sta dando moltissimo. In più, in questo ospedale si fa anche ogni giovedì un incontro per le persone che hanno l'HIV. E quindi non è solo un ospedale, ci stanno anche intorno alla scuola di cucito, ci sta la parrocchia accanto. Quindi è diventato anche un punto di aggregazione. Certo, all'inizio era difficile per l'ambito sociopolitico, perché anche lì uscivano da una guerra, bisognava parlare con il capovillaggio, il sindaco, però sono cose che appena hanno visto che era reale, come dicevi mm-hmm. Poco fa, che in effetti mancano i fatti. Quando vedono che i fatti ci sono, che è concreto, perché loro all'inizio hanno detto: ma come, questi vengono, fanno un ospedale così bello, sicuramente vengono per guadagnare. Appena hanno visto che non, cioè, era tutto tranne questo, perché figuriamoci, a volte non potevano anche pagare tante donne, e quindi ecco, hanno visto che era veramente un'assistenza vera in qualunque momento, in qualunque ora. È un ospedale aperto 24 ore sul 24 ore.
Progetti come questo insegnano insomma anche a liberarci da tanti pregiudizi a volte. Un'ultima battuta, Justine: a volte la vita ci porta anche lontano dal luogo dove magari ci siamo adoperati per creare delle cose buone, come questo progetto. È il tuo caso, non è detto che potrai subito ritornare lì in Africa. Noi adesso ti stiamo raggiungendo proprio in Italia, in Abruzzo. Questo è un ulteriore insegnamento, immagino, essere capaci anche di lasciare ciò che si è contribuito a creare.
Bisogna sempre ricordarsi che queste cose che vengono fatte sono per le persone comunque locali, è la cosa più importante, purché non muoiono mai. Cioè, in Burundi la radio è nata, appena nata io sono dovuta andare in Costa d'Avorio quasi per un'altra missione. In Costa d'Avorio ci sono arrivati, insomma ci siamo stati due anni che sono stati veramente pieni di insegnamento, ecco, anche di fatti. In questo momento ci sono le Piccole Suore Missionarie della Carità e ci stanno i medici locali che hanno imparato benissimo, lavorano benissimo, ed è una grande soddisfazione. E poi sono stata chiamata adesso da un'altra missione, adesso in Abruzzo, che bisogna dire che adesso con il terremoto anche qui veramente c'è molto da fare.
Tu ti trovi proprio a Paganica, guarda caso.
Mi ritrovo a Paganica, sì, e bisogna dire che anche qui il bene, ecco, ci dovrebbe essere sempre. Pensa che in questo momento è stata aperta una Bibli Paganica, che sarebbe un luogo dove adesso alcune persone si recano per incontrarsi, per dialogare, addirittura anche per parlare della fede. Cioè, anche in queste situazioni non bisogna dimenticare che il messaggio veramente positivo ci vuole.
Davvero, davvero sale della terra, Justine. Grazie per questa testimonianza del buono sull'Africa. Ancora il sito, per quanti volessero saperne di più, www.progettoafric.org. Sono le 10:55, il momento dell'aggiornamento sul traffico romano. Intanto un numero per i vostri sms: 335 12 43 317 per le vostre mail, 105@batiradio.va. C'è Vincenzo Proto questo pomeriggio alla parte tecnica, Elena Colson in regia. alle 16, l'aggiornamento news in lingua francese e inglese. E intanto sentiamo chi c'è dall'altra parte del telefono. Buongiorno, dal CIS Viaggiare Informati.
Buongiorno, buongiorno. Allora, la notizia principale in questo momento a Roma è quella sicuramente del traffico bloccato sul ponte Vittorio Emanuele II. Traffico bloccato a causa di un incidente in entrambe le direzioni. Si tratta di un'auto rimasta incastrata nelle balaustre del ponte. In questo momento i vigili del fuoco sono all'opera per le operazioni di recupero. E continuiamo il nostro notiziario sul traffico. Strada chiusa a via Antonino a causa di una manifestazione dal largo Bruno Baldinotti a Viale delle Terme di Caracalla, manifestazione denominata Biosfera 2009. E ancora per questa manifestazione è chiusa a Viale delle Terme di Caracalla l'area di parcheggio posta sul controviale al lato dello Stadio delle Terme. Ci sono poi dei rallentamenti a causa del traffico intenso a Piazza Adriana, da Piazza dei Tribunali a Piazza Pia in direzione del Lungotevere in Sassia, e ancora rallentamenti sulla tangenziale est sulla via Tiburtina in entrambe le direzioni. Ancora una strada chiusa al traffico, si tratta di via di Lunghezzina in entrambe le direzioni, questo per lavori di messa in sicurezza a causa di alberi pericolanti. Rallentamenti ancora sulla tangenziale est dal largo Settimio Passamonti a Viale Castello in direzione di San Giovanni, e rallentamenti anche a via del Foro Italico da viale di Tor di Quinto a via Salaria, sempre in direzione di San Giovanni. E dal CIS è tutto, la linea torna a voi.
Il 1518, come sapete, è il numero verde a cui rispondono gli operatori del CIS Viaggiare Informati. Mi fermo qui, tra poco l'aggiornamento news in lingua francese. Mm-hmm.